Buongiorno, buongiorno ascoltatrici e ascoltatori, bentornati al giorno delle locuste. La scorsa settimana vi avevamo offerto una sintesi della lunghissima conferenza stampa del governatore della Federal Reserve, Jerome Powell. Il nodo inflazione negli Stati Uniti non è per nulla risolto, in particolare perché morde sui lavoratori, la working class più povera, quella che come abitudine di approvvigionamento per i propri pasti, per esempio, sceglie le offerte di McDonald's, e proprio nelle ultime due settimane c'è stato un intervento da parte proprio della società McDonald's, che in collaborazione con la Coca-Cola ha introdotto un menù da $5 per riportare i clienti a mangiare i burger and fries, cioè il burger e le patatine fritte. Questa è un po' l'impostazione. Lasciamo da parte ovviamente il tema junk food, che è un tema che riguarda da sempre in particolare gli Stati Uniti, ma questa è la situazione, nel senso che sono moltissimi, soprattutto gli afroamericani, i latinos, che non sono in grado di comprare, che non erano più in grado di comprare appunto il loro pasto presso le catene dei fast food, non solo McDonald's ma anche le molte altre catene che imperversano negli Stati Uniti. Chi guadagna meno di $50,000 l'anno, secondo The Conference Board, ha messo la riduzione di pasti proprio al fast food al primo posto per contenere le spese familiari, e nei prossimi sei mesi il 44,8% delle persone eliminerà le cene fuori, perché appunto i prezzi sono eccessivamente elevati e l'inflazione morde appunto in particolare nei confronti dei più poveri. L'inflazione morde i più poveri, ma sicuramente non i ricchi operatori di Wall Street, perché in settimana si è registrato il nuovo record storico della borsa americana. Sono stati superati i 40.000 punti dell'indice Dow Jones, l'indice principale che appunto identifica, registra l'andamento del sistema borsistico americano. Il record in realtà poi riguarda moltissime piazze finanziarie, non solo quella americana ma quella statunitense, fa notizia più di altri. A guidare gli andamenti positivi, i guadagni, è in primis il settore dei titoli della difesa. L'abbiamo raccontato più volte da questi microfoni, anche offrendovi delle letture indipendenti e particolari sull'impatto, la misura dell'impatto reale appunto delle spese militari, del riarmo sull'economia reale. Bene, da questo punto di vista il comparto appunto che è andato meglio negli ultimi 12 mesi è quello della difesa, dei titoli della difesa, che ha guadagnato, pensate un po', ben il 46,5%. Questo è un po' l'andamento. Al secondo posto ci sono ovviamente i titoli finanziari. Gli analisti spiegano che uno dei motivi di questa continua crescita dei mercati è anche legato al riacquisto delle azioni proprie, il famoso buyback che nel corso delle ultime settimane è stato annunciato da diverse aziende quotate in occasione delle comunicazioni sulla chiusura dell'anno fiscale del 2023 e l'annuncio del soliti mega utili, sono stati anche messi in campo questi mega piani per il riacquisto delle azioni, che ovviamente gonfiano il valore dei titoli azionari sia nel comparto high tech sia nei comparti più prettamente manifatturieri. Ma c'è qualcosa che merita sicuramente di essere segnalato ed è un fenomeno molto importante per la storia dell'economia e anche dell'infrastruttura finanziaria degli Stati Uniti. Per oltre gli ultimi, diciamo, 20 anni, Walmart, la catena dei supermercati statunitensi, aveva regnato come la più importante compagnia per fatturato degli Stati Uniti. L'anno scorso, per darvi un'idea, ha raggiunto i 648 miliardi di dollari, più di 1,2 milioni al minuto incassati appunto dai negozi, dai grandi supermercati di Walmart. Bene, questa supremazia di Walmart sembra destinata abbastanza rapidamente a essere completamente superata, detronizzata dal nuovo attore nel commercio. Stiamo parlando ovviamente di Amazon, che è molto vicina a superare appunto Walmart in termini di fatturato. Amazon ha riportato, dati dell'ultimissimo bilancio, 575 miliardi di dollari di fatturato lo scorso anno, il 12% in più rispetto al 2022, contro una crescita invece del 6% di Walmart. Questa crescita di Amazon potrebbe appunto cambiare molte regole del gioco. La vicenda pandemica e la crescita della bolla inflazionistica hanno sicuramente contribuito all'aumento del fatturato di Walmart, stimato in questo senso i due grandi fenomeni si stima che abbiano contribuito a un incremento di 100 miliardi dal 2019 in termini di fatturato, non ugualmente ovviamente in termini di vendite. Comunque Walmart rimane anche uno dei primi attori nel mercato pubblicitario, tanto per capire di che giro d'affari e dell'incidenza appunto di questo colosso privato, perché è di una famiglia. Questo colosso incide sul sistema economico americano. Bene, Walmart spende in pubblicità 3,4 miliardi di dollari, ha incrementato del 28% le spese pubblicitarie rispetto al 2022. C'è una differenza abissale, certo, rispetto a quanto spende Amazon. Amazon ha investito in pubblicità 11,8 miliardi di dollari, ma Amazon ha anche altri business che non sono nettamente, strettamente collegati esclusivamente al commercio. Basti pensare a tutti i servizi cloud e ai servizi tecnologici che Amazon offre alla utenza, soprattutto appunto negli Stati Uniti. Questa settimana è uscita una nuova importantissima inchiesta del Consorzio internazionale di giornalisti Si tratta di Dubai Unlocked, è un'inchiesta che nasce da un leak, da una diciamo diffusione di documenti riservati che appunto si è verificata, è partita dagli Stati Uniti. Noi abbiamo avuto abbiamo il piacere di farci raccontare questa inchiesta, che è emblematica, significativa di come funzionano di come funziona il sistema dei paradisi fiscali, dall'editor del progetto Dubai Unlocked, e cioè Lorenzo Bagnoli. Per IRPI Italia il reporter è stato Edoardo Anziano. Trovate ovviamente sulla rete tutta la documentazione, tutte le informazioni, ma noi vi offriamo appunto il racconto diretto dell'editor di questo progetto di ricerca e investigativa.
Dubai Uncover è un'inchiesta collaborativa in cui che nasce da un leak, cioè da una fuga di notizie ottenuta da un'ONG americana che si chiama C4Ads, che poi è stata condivisa con una serie di giornalisti e che si basa su le informazioni del catasto e delle utenze di proprietari a Dubai. Perché è particolarmente rilevante avere questo dato? Perché ha permesso di fare una ricerca completa e approfondita e molto diffusa di quale tipologia di investitori immobiliari ha portato, ha attratto in questi anni Dubai. I profili verificati sono oltre 200 sono stati identificati alcuni gruppi dai giornalisti, partendo da criteri diciamo di interesse pubblico. E per l'Italia, per esempio, c'è Ciro Arianna, che è un presunto riciclatore di Raffaele Imperiale, che è un narcotrafficante a sua volta legato alla criminalità organizzata, in particolare Camorra, ma non solo. Ci sono degli altri narcotrafficanti proprietari di immobili a loro nome a Dubai, per esempio persone legate alla Mocromafia, che è l'organizzazione criminale marocchino-olandese particolarmente forte nei porti del nord Europa. Ci sono altri truffatori, per esempio il gruppo legato a OneCoin, una criptovaluta che ha frodato per oltre 4 miliardi di euro clienti in tutto il mondo. Ci sono poi politici o persone legate ai politici, come eredi di famiglie che da anni governano i loro paesi in Africa, un nome su tutti, la famiglia Dos Santos per l'Angola. E poi o politici sotto sanzioni, per esempio dalla Russia a seguito dell'invasione dell'Ucraina, o imprenditori iraniani considerati tra i principali sostenitori finanziari di Hezbollah. Dubai è così attrattiva perché è un mercato stabile, perché è un paese stabile, è un mercato fiorente dove continuano a crescere le transazioni, soprattutto per gli immobili di lusso, che è uscito dalla crisi del 2008 grazie a un prestito di Abu Dhabi, che è un altro emirato accanto che fa parte degli Emirati Arabi Uniti, e grazie a un mercato immobiliare che appunto ha accolto investitori di qualunque genere, e tanti professionisti fino al 2022 non erano neanche obbligati a segnalare le operazioni sospette. In più c'è una tradizione di accettare pagamenti in contanti, in grandi quantitativi e in criptovalute, che appunto aiuta a tenere nascosto il proprio investimento. Per l'Italia questo elemento è particolarmente importante, perché di oltre 2000 italiani che abbiamo trovato nei documenti di Dubai Unlocked, ci sono circa 2500 proprietà, ma grazie ai dati dell'Agenzia delle Entrate siamo riusciti a vedere la differenza fra chi è a Dubai, fra chi dichiara e chi no le proprie proprietà Dubai, e dichiarano in meno di 500 per circa 650 proprietà. Non tutti quelli che non dichiarano sono evasori fiscali, perché ci possono essere benissimo dei residenti a Dubai che è giusto che non paghino le tasse in Italia, ma una quota certamente evade. E facendo una stima di quanto può essere il gettito perso per la sola tassa di proprietà di un immobile all'estero, siamo arrivati a una forbice che arriva fino a 5,5 milioni di euro. Che è tanto per una città sola, considerando che poi il totale che viene recuperato da una tassa del genere su tutto il mondo sono 93 milioni di euro. Dubai, come ci ha spiegato un ricercatore dell'Università di Yale, che si chiama James Henry, è un po' come il bar di Guerre Stellari, cioè un luogo in cui si possono trovare avventori di qualunque genere, e in cui se ti fai i fatti tuoi, non fai troppe domande e non ti poni grandi problemi, puoi vivere benissimo, puoi partecipare, puoi stare nel gruppo degli avventori. Certo, il tema è appunto non fare domande e restare nel proprio. E Dubai Unlocked è l'ennesima dimostrazione che Dubai, per quanto si discuta se farlo uscire da liste dei paesi a rischio per il riciclaggio, sia un paese attrattivo, perché nasce da un altro leak che è stato fatto nel 2020 e che indicava già alcuni dei proprietari che sono emersi di nuovo anche oggi.
Questo è il racconto dell'inchiesta Dubai Unlocked del consorzio di investigazione internazionale IRP Media, racconto dell'editor italiano Lorenzo Bagnoli. E proprio su un tema di frode fiscale è arrivata la notizia che la Procura di Monza ha chiesto e ottenuto l'arresto del proprietario della catena di supermercati cinesi Aumai, Chen Wen Xu, conosciuto in Italia come Sandro, il nome con cui l'imprenditore è conosciuto soprattutto a Brescia e provincia, perché è residente a Brescia, anche se la catena appunto di supermercati è presente in tutto il nord Italia. Secondo l'accusa, avrebbe frodato ben 6 milioni di euro di tasse. Su un complessivo o frode fiscale da 20 milioni di euro, di qui appunto l'operazione che ha portato la Procura a chiedere al GIP l'esecuzione di un custodia cautelare in carcere tra il 2019 e il 2020, quindi in soli 2 anni. Aumai avrebbe evaso oltre 6 milioni di euro utilizzando fatture per operazioni inesistenti per circa 20 milioni di euro. Questa l'accusa del Tribunale di Monza nei confronti di questo imprenditore, diciamo, di seconda generazione che ha aperto diversi punti vendita e ora potrebbe essere nominato un amministratore giudiziario per la gestione della catena in attesa di vedere quali saranno gli sviluppi dal punto di vista processuale di questa inchiesta. Noi siamo in chiusura, salutiamo gli ascoltatori e le ascoltatrici del Giorno delle Locuste. L'appuntamento è per la prossima settimana, sempre intorno alle 10:30 dalle onde di Radio Popolare Network. Buon fine settimana a tutti.